il ministero della predicazione. Il Concilio ha ridato, possiamo dire, il suo posto a questo ministero che per i vescovi ha definito tra i principali doveri. Che eccelle sopra tutti gli altri doveri, quello della predicazione del Vangelo, Lumen Gentium et Spes. Per i presbiteri il popolo di Dio viene adunato innanzitutto per mezzo della parola del Dio vivente, che tutto hanno il diritto di cercare sulle labbra dei sacerdoti. Dato infatti che nessuno può essere salvo se prima non ha creduto, i presbiteri nella loro qualità di cooperatori dei vescovi hanno anzitutto il dovere di annunziare a tutti il Vangelo di Dio. Nella Sacrosanctum Concilium, la Costituzione sulla Sacra Liturgia, pur definendo la liturgia il culmine verso cui tende l'azione della Chiesa, afferma: la liturgia non esaurisce tutta l'azione della Chiesa. Infatti, prima che gli uomini possano accostarsi alla liturgia, bisogna che siano chiamati alla fede e si convertano. Come potrebbero invocare colui nel quale non hanno creduto? E come potrebbero credere in colui che non hanno udito? E come lo potrebbero udire senza che predichi? E come predicherebbero senza essere stati mandati? Il nostro rapporto di figli con Dio Padre si stabilisce nel momento in cui uno crede. E la fede, l'abbiamo visto questa mattina e l'abbiamo sentito ripetere adesso dal solenne magistero della Chiesa, nasce dalla predicazione. La fede, intesa sempre come l'abbiamo intesa in questi giorni, che equivale poi alla vita cristiana nella sua totalità, cresce per mezzo della parola di Dio, si nutre alla mensa della parola di Dio. La fede matura raggiunge la pienezza della capacità di assumere tutti gli impegni nei confronti di Dio e nei confronti dei fratelli, sempre attraverso l'ascolto della parola del Signore. È il Signore che convoca, è il Signore che chiama, è il Signore che si manifesta, è il Signore che porta avanti il suo progetto di salvezza, sempre attraverso la sua parola. Ecco dove si colloca perciò il ministero della predicazione. Il ministero della predicazione ha una dimensione sua propria, che non è sempre presente al nostro spirito. Una concezione, abbiamo già detto un'altra volta, individualista della nostra formazione, una preoccupazione di salvare anime che ha portato a predicare per una conversione più moralistica, una conversione dei costumi e non una conversione del nostro atteggiamento di fondo, quindi secondo la fede, una conversione che corrispondesse al nostro essere di figli di Dio. Una predicazione che si rivolgeva e si rivolge ancora tuttora alla massa, alla gente così in genere, e non raggiunge le persone, come dire, nel momento del loro farsi, del loro divenire, del loro espandersi, crescere, in quanto figli del Padre in Gesù Cristo e nello Spirito, e fratelli tra di loro. La nostra predicazione, perciò, dovrebbe sempre tenere presente che deve sviluppare nelle persone dei rapporti con Dio e dei rapporti con i fratelli. Se volete, con un termine più semplice, la nostra predicazione deve avere una dimensione e una preoccupazione ecclesiale. Vedete, specialmente gli Atti degli Apostoli, come descrivono l'attività degli Apostoli e dei loro cooperatori come fondatori di chiese, come fondatori di comunità. Noi siamo, Cristo ha fondato la Chiesa come tempo, luogo e sacramento di salvezza, come segno e strumento della salvezza degli uomini. Dio non volle santificare e salvare gli uomini individualmente senza nessun legame tra di loro, ma volle di loro costituire un popolo. Questo è il piano di Dio. Se io con la mia predicazione convertissi, portassi alla fede, facessi crescere la fede delle persone singole, intanto io predicherei una fede monca, perché la persona singola che non si sente vincolata, oltre che con Dio, anche con i propri fratelli, non è una persona che si sviluppa secondo il disegno di Dio. Ma c'è una volontà esplicita di Dio che uno cresca nei suoi rapporti con Lui e nei suoi rapporti con i propri fratelli. Quindi noi dobbiamo essere dei piantatori di chiese, piantare delle chiese. edificare delle chiese, costruire quindi delle comunità, della gente che stia insieme, che creda nell'unico Signore Gesù Cristo, che sia animata dall'unico Spirito, che abbia coscienza di avere un unico Padre, che si nutra di un solo corpo, che ascolti una sola parola e che quindi sia unanime nel compiere tutto questo, sia, sempre come si esprimono gli atti, un cuor solo e un'anima sola. Solo nella proporzione in cui noi otterremo questo, noi corrispondiamo col nostro ministero, anche con gli altri ministeri, non soltanto con il ministero della predicazione, alla volontà di Dio, al piano di Dio, un piano esplicito, manifestato attraverso tutta la storia della salvezza. La volontà del Padre, la missione di nostro Signore Gesù Cristo, la missione dello Spirito Santo, hanno questo come traguardo, di radunare i dispersi figli di Israele, cosicché la Chiesa sia un popolo adunato nell'unità del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Questo sarà tanto più, non dico facile, tanto più vero, quanto più la nostra predicazione dà una predicazione moralistica, preoccupata dei cosiddetti costumi, diventa una predicazione teologale. Vedete che di proposito evito la parola dogmatica. Teologale. Secondo il piano di Dio e secondo la dimensione della fede, della speranza e della carità. Secondo la costituzione nuova della nostra persona, per cui noi radicalmente siamo stati trasformati nel nostro essere per mezzo della partecipazione alla natura divina. Siamo stati radicalmente trasferiti su un altro piano di esistenza, la partecipazione all'esistenza stessa delle divine persone, che è comunione, ha un'esistenza di comunione. È a questo livello dove noi dobbiamo stare. La vita morale deve nascere da qui, altrimenti non è una vita morale cristiana. La vita morale non solo deve nascere da qui, non solo ha il suo modello, come abbiamo detto nei giorni passati, nella esistenza stessa delle divine persone, tre persone, un Dio solo, ma la vita cristiana ha la sua sorgente dinamica in questa nuova costituzione della persona, in questa nuova esistenza, in questo nuovo tipo di esistenza della persona, che è poi quella che noi chiamiamo la grazia. Se la il cristiano non sa chi è. Se il cristiano non ha a disposizione i mezzi per essere ciò che è, come fa ad essere ciò che deve essere? E Dio ci concepisce, ci costituisce così come siamo nel suo pensiero e ci dà i mezzi per esserlo. Ci dà i mezzi per esserlo. Ci fa suoi figli e ci dà i mezzi per vivere da figli suoi. Poi naturalmente lascia a noi la libertà e la responsabilità di esserlo. Ma vedete che la vita morale viene, diciamo così, al terzo posto, ed è possibile, dico possibile, solo se si verificano le prime due condizioni. È sulle due prime condizioni su cui noi dobbiamo insistere. Ecco in che senso dico che la nostra predicazione deve essere una predicazione teologale. Perciò deve essere fedele a Dio, fedele a Dio la nostra parola che annunziamo. Deve essere come di fatto è, dice San Paolo, parola di Dio e non parola di uomo. Non sono venuto a voi con le argomentazioni della sapienza umana, ma nella ostensione, non saprei come tradurla questa parola, non vado neppure a vedere come è tradotta, dello spirito e della verità. E voi avete ricevuto la parola di Dio come veramente è, non parola nostra, ma parola di Dio. Comprendete anche da questo motivo come sia indispensabile la conoscenza della parola di Dio, la conoscenza della Sacra Scrittura. Si va presto a prendere un brano del Vangelo, un'espressione del Vangelo, poi costruirci sopra un discorso. Ma quello non è predicare la parola di Dio, quello è prendere pretesto, come facevano i nostri dogmatici, i nostri manualisti, che si servivano della Sacra Scrittura per dimostrare le loro tesi. Strumentalizzavano la parola di Dio per dimostrare i loro sistemi. Cerchiamo di fare caso che noi siamo arrivati a certi punti di deviazione molto seri, che mettono fuori campo la verità stessa e quindi la consistenza della vita cristiana. Perché poi la nostra predicazione ha seguito la nostra teologia. È l'eco della teologia che abbiamo studiato. Fedeltà alla parola di Dio, a tutta la parola di Dio. Direte come si deve cominciare da principio? Ecco. La parola di Dio ha tanti aspetti, ha tanti particolari, ha tante dimensioni, presente a tanti punti, tutto quello che voi volete. Ma come per ogni insegnamento, e così per la proposta attraverso il nostro ministero della parola di Dio, noi dobbiamo avere una preoccupazione di esporla globalmente. I particolari, inserirli nella totalità, mai staccarli dalla totalità della rivelazione, che altrimenti perdono le loro proporzioni e perdono anche il loro senso. Noi dobbiamo proporre il messaggio della salvezza in modo organico, che ogni parte sia funzionale, che abbia una ragion d'essere rispetto alle altre parti. E inoltre che sia vitale. Noi dobbiamo parlare del Dio vivente che si chiama a vivere la sua vita, non a comportarsi in un modo o in un altro, a vivere la sua vita. Ed è dal nostro comunicare a questo principio di vita che deriva poi la nostra vita e il nostro modo di vivere, la nostra esistenza e il tipo, lo stile della nostra esistenza. Guardate i documenti del Concilio, rarissimamente parlano delle verità cristiane, parlano della verità. Quando ne parlo. Poi parlano in concreto dei fatti, degli eventi e soprattutto delle persone. Qui siamo in un ambito di persone, qui dobbiamo fare, giocare per dire così, la presenza delle persone e il loro rapporto, il Padre, il Figlio, lo Spirito Santo, noi, gli altri. Tutti chiamati, il grande annunzio, no? Di Giovanni nella prima lettera, tutti chiamati a costituire una comunione. Come c'è comunione tra il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo, ci deve essere comunione tra le nostre persone. E la nostra comunione è una partecipazione a quella comunione. Io voglio sentire questa sera che cosa tirerete fuori contro. Ma dobbiamo fare un bel esame della nostra predicazione. Guardate, può capitare che per un certo punto la nostra gente ci dica, ci faccia osservare, che ripetiamo sempre le stesse cose. Ma non sarà vero, poi si accorgerà che non è vero. È il nucleo, è il centro, è il punto focale che noi dobbiamo proporre, da cui dobbiamo partire e a cui dobbiamo sempre ritornare. Altrimenti non c'è niente di organico e non c'è niente di vitale, non c'è niente di vivo. Quanta fatica fanno e quanta fatica abbiamo fatto, se ci siamo arrivati, no? A fare una sintesi di tutti i trattati che abbiamo studiato in seminario. E la morale, e la storia, la Sacra Scrittura, e la dogmatica, e non so, il diritto canonico, e così via dicendo. Vi accorgerete quando uscirete dal seminario, avrete la sensazione di aver studiato inutilmente, perché non vi serve niente. Perché? Perché non siete arrivati a fare una sintesi. Ma la sintesi è nella natura delle cose, cui noi dobbiamo rispettarla e dobbiamo arrivarci. Nel nostro ministero della predicazione dobbiamo essere fedeli all'uomo, fedeli a Dio e fedeli all'uomo. È interessantissimo, guardate, il tema della fedeltà di Dio all'uomo. Lo concepisce l'uomo, lo crea l'uomo e poi lo tratta da uomo. Lo prende come è. Gli propone di essere rifatto da capo e in un modo più meraviglioso, ma lo rispetta come l'ha fatto. Questo è il comportamento di Dio. Il comportamento di nostro Signore Gesù Cristo. Si vis, qui vult. È una proposta, è un invito. L'atteggiamento di Gesù Cristo, come descritto nell'Apocalisse, è che sta ad ostium, si ferma alla soglia della porta, è pulso. E chiama, dice permesso, e se qualcuno apre io entrerò e cenerò con lui, e se qualcuno non apre lui non forza la porta. Dobbiamo imparare da Dio questo rispetto per l'uomo. Per l'uomo come dovrebbe essere? Nel senso di aiutarlo a corrispondere alla sua vocazione di figlio di Dio, di fratello degli altri uomini. Dell'uomo come è? Con tutti i suoi difetti, con tutti i suoi limiti, con tutti i suoi peccati. Noi il giudizio universale lo facciamo prima di Dio. Da una parte ci sono gli eletti, dall'altra ci sono i reboli. Se sappiamo che l'uomo è concepito nel peccato, è tutto nel peccato, e dobbiamo trattare l'uomo così. Ormai è scomparsa la figura del predicatore che batteva i pugni sulle sponde del pulpito. No, però il genere letterario della Filippica non è ancora del tutto scomparso. Si va presto a fare un Vangelo, una predica, avanti tirando fuori il ballo, la moda e la gioventù e una cosa e l'altra, e avanti, improperi. Dobbiamo costruire. il male lo dobbiamo fare saltare dal di dentro, mettendoci una carica di forza salvifica divina. Quando abbiamo gridato, molto facilmente abbiamo disgustato la gente e niente di più. Quando abbiamo proposto la verità, la forza della verità di Dio, la straordinaria potenza, la incontenibile potenza con la quale Cristo ha risuscitato il suo Figlio, che è messa a nostra disposizione per risorgere anche noi con Lui. Provate, a proposito di un pensiero sulla fiducia, ma provate a leggere, tra l'altro, no? La lettera agli Efesini. Vedete con quale ridondanza Paolo parli della grazia e della salvezza e dell'amore e della misericordia. Noi quando abbiamo studiato il De Grazia, e che cosa abbiamo mai studiato della grazia? Antecedente, concomitante, conseguente. E poi abbiamo studiato la grazia sufficiente. Ecco, la grazia sufficiente, ecco, per sé sarebbe sufficiente. Ma noi abbiamo fatto ingiuria proprio, ma se quelli che hanno scritto quei manuali avessero aperto una pagina della Sacra Scrittura non avrebbero mai più usato certi termini. E lì questioni, no? Sulla predestinazione, sulla scienza media, sui possibili. Ecco la nostra teologia. E se del tal uomo richiede, tra l'altro, anche questo, di essere capiti. Il meraviglioso Papa Giovanni, quando ha fatto il discorso di introduzione alle sessioni, cioè alla prima sessione del Concilio, ha detto: noi non siamo qui per definire delle verità religiose, dogmatiche. Noi siamo qui con il compito di proporre tutto il messaggio salvifico agli uomini d'oggi in un modo tale che lo abbiano a comprendere. Ecco come ha proposto lo scopo del Concilio. Dobbiamo diventare comprensibili. Ma per essere comprensibili dobbiamo dire le cose di Dio con un linguaggio o con il linguaggio con cui gli uomini o le donne che ci ascoltano dicono le loro cose. E se siamo costretti ad usare determinate parole, specialmente la parola rivelata, noi dobbiamo catechizzarli. Io per mio conto ritengo che ai tempi nostri, cioè nel momento attuale della vita della Chiesa, in cui va in onda una riforma liturgica con l'introduzione della lettura di quasi tutta la Sacra Scrittura, è indispensabile una catechesi esegetica del linguaggio biblico. Avere la pazienza, non so per quanti anni, di prendere le letture una per volta, il tempo che lo consente naturalmente la celebrazione, e svolgere questa vocabolarizzazione della Sacra Scrittura. Perché noi dobbiamo tenere presente una cosa a cui forse non facciamo caso. Mentre la lingua tedesca è nata con la traduzione in tedesco della Sacra Scrittura, coincide la traduzione, il primo, noi abbiamo non so il Novellino, abbiamo altri testi che del nascere dell'italiano, no, del volgare. I tedeschi hanno la Sacra Scrittura, quindi la lingua tedesca si è formata sul linguaggio della Sacra Scrittura. L'italiano invece coincide più o meno con la scolastica. Nasce più o meno al tempo della scolastica. Quindi non è niente biblico. Voi andate a cercare su tutti i dizionari della lingua italiana le parole caratteristiche della Bibbia, delle parole vi daranno anche il significato religioso, no? Chiavi, e vi diranno anche che è il potere della Chiesa, ma non vi diranno il significato biblico di chiavi. Andate a cercare pane, andate a cercare vino, certamente non vi danno il significato biblico di questa parola. Andate a cercare corpo, andate a cercare sangue, andate a cercare vite, andate a cercare vino, andate a cercare quello che volete, insomma, andate a cercare nozze, non vi daranno il significato biblico di queste parole. Manca. È ancora da fare l'italiano biblico. Noi abbiamo un latino biblico, abbiamo un greco biblico, c'è un tedesco biblico, non c'è un italiano biblico. Dobbiamo tenere conto di questo stato di cose. Non dobbiamo prendercela coi traduttori. I traduttori non devono tradire il libro sacro, devono renderlo secondo un originale. E siamo noi che oltre il resto abbiamo questo compito. Ma fedeltà al linguaggio non è soltanto fedeltà all'espressione letteraria, è fedeltà al modo di pensare, al modo di concepire. Guardate che noi abbiamo un modo di pensare, un modo di concepire, molto condizionato dagli studi che abbiamo fatto. Se abbiamo fatto un po' di letteratura, abbiamo fatto letteratura classica. Il linguaggio tecnico dei nostri studi è quello della scolastica. Poi c'è un certo linguaggio ecclesiastico di una predicazione tradizionale. Sono tutte cose sorpassate. È diversa la condizione di questi se hanno fatto almeno letteratura moderna, letteratura contemporanea. Tochiamer, no? Diceva ai suoi tempi che per predicare ci vuole da una parte il Vangelo e dall'altra il giornale. Esprimeva pittorescamente una certa verità, ma non è soltanto, ripeto, questione di vocabolario, ecco, e di linguaggio letterario, è anche è questione di mentalità, ciò che vuole dire la gente con quella parola. Ormai cambia il significato delle parole. E noi dobbiamo tenere presente tutto questo. Evidentemente non è un compito facile. Il ministero della predicazione è un ministero serio.